che è successo? Ci siamo subito accorti che in pratica le aziende, le istituzioni internazionali, compresa l'Ufficio internazionale dell'esposizione, ora utilizza esclusivamente l'immaginario come strumento per rappresentare. Cosa intendo? Che se fino al 1940, fino dopo la seconda guerra mondiale, c'era quasi una necessità di fare un'esposizione, sempre una necessità dal punto di vista economico, però era necessario perché un paese, per rappresentare le proprie eccellenze tecnologiche o produttive, faceva una fiera in modo che gli altri del resto del mondo andassero a vederlo. Adesso non c'è più bisogno di muoversi fisicamente per andare a vedere cosa hanno scoperto in America perché abbiamo la rete. Da quando le istituzioni hanno scoperto questo, effettivamente c'è stata una trasformazione delle tematiche di Expo. Da essere delle presentazioni del livello di tecnologia, sono diventati dei momenti per parlare di grandi temi. È per questo che l'Expo adesso è il cibo, quella prima era stata l'acqua, adesso a Shanghai la prossima, non ricordo, comunque lo spostamento di senso è stato sul dare alle esposizioni praticamente dei titoli che sono solo dei grandi temi, cioè dei momenti per parlare, non c'è più bisogno di mostrare la merce si mostra e si vende in altri modi, quindi serve solo, cioè agenda setting, serve per fare in modo che in un certo momento del tempo il mondo parli di determinati argomenti. Questo è molto legato all'immagine. All'esposizione, per esempio, cioè all'Expo 2015 a Milano, ci sono grandi fotografi, gente molto brava, che è stata ingaggiata da grandi aziende per rappresentare alcuni temi. C'è la Illy che ha degli enormi light box con delle foto di Salgado, c'è Meyerowitz, c'è Martin Parra, c'è grossi fotografi sono iscritti delle aziende. Questa operazione, cioè il fotografo non credo che sia connivente, il fotografo fa il suo lavoro, però cosa succede? La Eni chiede a Salgado di fare le foto ai coltivatori di caffè nelle piantagioni in Sud America. Salgado è un fotografo, quindi quello che fa è estetizzare qualcosa, cioè dare a delle immagini una carica estetica in modo che chi le guarda riceve da queste immagini determinati input. I visitatori dell'esposizione vanno al padiglione della Indy, vedono i coltivatori di caffè, queste immagini toccano alcuni bottoni che danno un messaggio, cioè danno il messaggio che la Indy è sensibile ed è attenta alla condizione dei lavoratori di caffè in Sud America. Se ci va uno che ha fatto le battaglie, che conosce la materia, perché poi chi è appassionato e chi conosce bene alcune materie della critica alla produzione di massa, come il bio, la filiera corta, cioè questi erano tutti argomenti che prima appartenevano alla critica della produzione di massa, adesso sono usati dalle aziende e dalle istituzioni. Chi è attento a queste cose sono quelli, cioè chi già sapeva queste cose e va lì, le riconosce. Chi invece non sa queste cose e riceve per la prima volta un input del genere dalle aziende, praticamente riconosce questa sensibilità a queste aziende. Questa operazione, adesso vi ho fatto un esempio della IMI, ma è estesa, se vi fate un giro a Expo, noi siamo di diverse
No, ma
volte.
scusa, ma perché non era un giro
Noi ci siamo
ecco?
andati per.
Il problema è come ha fatto questi qua, perché quello che hai detto tu è vero, cioè che lì la cosa più clamorosa è stato vendere a 40 euro, e poi non è vero, me li hanno regalati in buona misura con sconti pazzeschi, quando vedremo i conti, se li vedremo mai, scopriremo che il grande successo è una palla. Il grande successo è stato Villa Fiorita, cioè l'investimento immobiliare e lo scambio di valore dei terreni tra la fiera, la regione, il comune di Milano e altri immobiliaristi, per cui parliamoci francamente. Milano ha guadagnato solo debiti, perché questo è il fatto del capitalismo che si mostra, siamo ormai alla miseria più assoluta, capisci? Ci stanno raccontando che il prosciutto fa male, dobbiamo mangiare le cavallette. Questo qua è nutrire il pianeta, io non ci vado a vedere sta cosa qua, hai capito? Perché se io andassi all'Expo adesso, la mia età, che sono una signora per bene, metterei le bombe, non vado, perché non voglio andare in galera. Per cui a me di fare il delinquente mi verrebbe proprio bene. è una provocazione di merda, l'hanno messa a Milano. La cosa che mi stupisce è che siamo ancora capaci di sentire dire è stato un successo, ma che cazzo di successo è?
Purtroppo.
Ma no, ma io mi rifiuto di considerarlo successo. No,
è stato un successo come è successo nel reality.
Ma che successo? Ma che successo? Ma come si fa a parlare di successo? Come si fa a dire?
Ma perché non so, però stiamo dicendo.
Intendiamoci sul termine successo.
Ecco.
Okay. È possibile che da un punto di vista, come la legge tu, dal punto di vista economico sia un insuccesso. Ovvero sia un successo per gli investitori immobiliari finanziari che hanno fatto fuori un pezzo di robe, sì, eccetera, eccetera.
E debiti per tutti noi.
Se noi leggiamo il fenomeno credendo ancora che esistano le masse, e secondo me bisogna fare un'analisi di questo non è il momento, è stato un successo. Come noi abbiamo l'etichetta di successo ad altri fenomeni. Il 94% della popolazione italiana, il 94% della popolazione, si informa attraverso la televisione. Dunque la televisione è un successo. In questo senso l'Expo è un successo.
Cioè, è pieno di gente pestante che va lì in piena del...
Allora, finalmente la mia... Scusate se intervengo. Introduco un elemento di... Siccome da un po' di giorni ci agitiamo con questo problema del successo dell'Expo, e Carlo l'altro giorno diceva, ma certamente doveva andare così, non poteva andare altrimenti. Perché avrebbe dovuto andare altrimenti? Facciamoci questa domanda, mi faceva Carlo Moro l'altra sera. È andata così perché è esattamente ciò che è, come dire, che sta dentro il quadro della rappresentazione della vita attuale. Ma della rappresentazione della vita attuale. Io faccio una vita di merda, mi guardo i miei simili dentro un volto di Dio 24 pollici o 36, 42, quando i miei simili vengono messi in scena, su una scena che è una devastazione territoriale, dentro la quale si mette delle scenografie a cui tutti i media concordano per descrivere dove, molto più avanzato, molto più di viene in casa, e sta in linea di cazzo, l'estamento del loro, tu attiri tanta gente quanto passa le sue giornate a guardare il mondo.
Finalmente sono andato, ho fatto quello che dovevo. Cioè, no, non mi sapeva un cazzo, ma sono andati,
Ma non devi essere stupefatta. Ritorno sulla
successo, è stato un successo di una fusione, cercando di evitare quello che parlare, ragazzi, il successo è stato esattamente quello, il successo di immagine, far credere anche ai tuoi conoscenti che non ne cagava un cazzo dell'Expo, che ci doveva andare.
Ma perché lo stesso motivo per cui si va al cinema, lo stesso motivo per cui si accende la televisione?
Al cinema da studiare.
Cioè, è successo sta nel fatto che sono riusciti a vendere il nulla, cioè c'è un file di gente che andavano lì dentro.
No, non vendono nulla, vendono uno spazio in cui tu ti senti finalmente umano.
Vendono uno spazio per la massa.
Davanti al televisore ti senti solo, lì sei in mezzo alle masse. Il sogno delle masse è diventato quella merda.
Costruiscono spazi adatti alle masse e cercano se stesse. E si riconoscono, le foglie oceaniche riconoscono se stesse solo in quella configurazione lì. Cioè l'individuo atomizzato si sente bene quando è sparso e solo in mezzo alle masse.
Non gli avevano mai dato questa cosa, erano anni che a Milano non gli davano. Guarda il successo di questa pisciata di cemento sulla Ronda d'Arsene. Cioè, cazzo, non c'era uno spazio, era una cosa lasciata per 30 anni ferma, la metti bella dritta.
Non è un caso che in inglese si definisca il massimo, cioè il dovere, il massimo. Il dovere assolutamente, cioè c'è una cosa che va al di là del ragionamento, perché poi in realtà uno cosa va a fare? Essenzialmente va a fare la fila,
finalmente vanno in fila,
e paghi e sei contento perché hai
parli sei più libero, no, che ti nascondi.
No, no, non sei contento. Sei contento che sei riuscito a avere il biglietto da tuo cugino. Perché tutti di quelli che vanno non ne ho conosciuto uno che ha pagato. Tutti comunque hanno pagato.
Secondo me chi ha, cioè, si è avvicinato nella vita minimamente ad argomenti come funziona l'agricoltura o come cosa significa mangiare bene o non mangiare bene, chi ha un pensiero critico sulla produzione non ha bisogno di andare all'Expo, perché se tu guardi i messaggi che dice l'Expo dici ah beh lo sappiamo dagli anni 70, capito? Che succede? Che ci va invece ti dice ah cazzo è interessante, c'è chi non lo sapeva, ci va. E chi ci va perché non lo sapeva è poi convinto che questa sensibilità appartenga al mondo delle istituzioni e delle aziende e non al mondo di chi critica la situazione di produzione. Perciò tutti quelli che ci vanno poi dicono ah bello, perché finalmente le aziende e le istituzioni si sono svegliate e vogliono salvare il mondo, perché non sapevi prima cosa stava succedendo. Questa gente che fa questo discorso è tantissima gente. Quindi il problema è come fare a riparare, perché loro hanno parassitato delle conoscenze che appartenevano alla critica al sistema di produzione e le stanno rivendendo alla gente.
L'ha sempre fatto.
Come fai adesso a...
buona esposta in questa festa popolare del capitalismo.
Perché noi avevamo pensato che sarebbe fallito? Questo è il pensiero della classe.
Allora,
nel caso del capitalismo, cioè, se non è che no, non si faceva niente, non si doveva occupare militarmente, però i compagni rimasti sono pochi. Vengono denunciati, ricordo, il gruppo Canaria, che vengono a raccontare i danni che c'era la logistica. Era 7 anni fa, oppure abbiamo avuto delle fantasie compensatorie del fatto che sarebbe andato malissimo, perché era colpa bugie, perché quotidiana in questi isolati questi sentissi raccontare bugie, perché non crederci quasi più, finché non c'è una verifica materiale, concreta, no? Se perdi la casa, perdi il porco Dio, eccetera, eccetera, vai da mangiare, comincia a girare con noi. Ma io non c'era niente da perdere. Tutto lo guadagnato. 30 euro da un milione di iscrittori per i miei simili. Cosa che in metro sei costretto, che deve essere alle 9:30, ma invece per il tempo stai in fila, però arriverai e poi saranno tanti come te. Non c'era questa. Cioè questa è la situazione più banale, secondo me, che noi abbiamo sottovalutato.
Non noi,
la posizione che diceva, non è che lo saranno insuccesso perché una banda di coglioni. Ladri, tutto vero, cioè, è puntuale, ma sarà successo, no, perché anche le televisioni che noi, che lo 90% della popolazione segue tutti i santi giorni, sono una merda. Cioè, se tu guardi la produzione dell'immaginario che abbiamo prodotto, non so, meglio se comprai il 93, l'80% dei programmi all'estero, sono programmi fatti negli Stati Uniti da 4 grandi multinazionali. Dove sta la narrazione? Questa è una narrazione che va bene da tutti, facile, comprensibile, c'è il cibo, sono i negri, c'è il detto bellissimo per il leone giapponese, perché sei dentro un grande alveare e le api sono delle lucine elettriche, porco Dio, c'è quattro api, costano 30 lire, le metti in casa tua, ti fanno una preghiera.
Ragione inglese.
Adesso non lo so, entusiasti. Bellissimo, poi nel poi si muovono le luci, si accendono secondo come si muove adesso, tu essere le api dentro una reale
le api sono loro stessi. Ma tieni presente che una delle cose che porta al successo di queste cose è la partita, cioè il fatto è che la gente si fa un cane culo con le otto ore in fila, scorcio con l'immobiliere o sostanzialmente sì, perché uno deve come dire il senso lo deve trovare per forza, perché altrimenti sarebbe troppo offeso.
Il senso deve fare una bella cosa, lo dà la ressa, la gente.
Dove c'è tanta dove c'è tanta gente, e come faccio io loro questo?
Se posso, sottovalutiamo forse l'aspetto di temporaneità di questa ideologia, cioè questo è un entusiasmo che ha una durata ben precisa.
E l'orgasmo dura poco.
L'orgasmo dura poco, nel senso che c'è questo aspetto adesso di entusiasmo generale, grande piacere andare all'Expo, eccetera. Effettivamente, quanto durerà questa cosa? Quello che ti rimane è una foto dell'albero della vita illuminato e poco altro. Quindi, in realtà, forse finita questa esperienza tra qualche mese, forse qualche anno,
compagno la trasera di
rimarrà le macerie.
Allora cominceranno i saccheggi per appropriarsi di un pezzo di rame.
Ma no, rimangono dei terreni che adesso valgono di più.
Ma prima erano delle zone,
parliamo dei visitatori. Parliamo dei visitatori, perché è la cosa su cui io ho.
Rimangono i guadagnoni.
Sono entrato dentro Expo più volte. Sono entrato dentro Expo più volte da osservatore. Ho fatto delle riprese, ho fatto un piccolo lavoro video che forse della luce. È interessante osservare come la dinamica del visitatore è quella dell'ubriacatura momentanea, del momento di euforia totale per le luci, per il bombardamento musicale continuo. Expo è un rumore pazzesco, un rumore incredibile. Il luogo tra l'altro è progettato dal punto di vista proprio progettuale del luogo in sé, progettato per farti sentire costantemente sotto stimoli, e poi però questa esperienza finisce, e tra qualche mese forse quando rimarrà il luogo probabilmente abbandonato, comunque con quello le macerie che rimarranno in questo luogo, forse ci sarà anche una presa di coscienza maggiore. Allora tanti di questi visitatori che sono andati nonostante tutto forse si renderanno conto.
È difficile rendersi conto, perché appunto alla gente non piace scoprire di essere stato un coglione. Fa di tutto per evitare questo tipo di consapevolezza. Sai che non lo sapevo, sei il primo che dice questa cosa, che è un luogo rumoroso. Io non me ne ero reso conto dai resoconti pubblici.
Allora, io ho fatto un lavoro video all'interno di Expo, lavoro cioè autonomo, indipendente, sono entrato più volte la sera.
Sì, sì, sì.
E abbiamo lavorato io in fonico, io sulle immagini e lui sui rumori di questo posto. No? La cosa interessante è che ascoltando poi il girato e i rumori è un luogo sempre costantemente molto rumoroso. Mi costringe.
Perché ogni due minuti parte una voce.
Ogni due minuti parte l'annuncio.
Ti
parte l'annuncio.
Tra due minuti inizierà.
È un bombardamento continuo. Per questo la condizione che hai all'interno, se sei critico, è quella di giusto, perché ti trovi come davanti a una brutta trasmissione televisiva piuttosto che un qualcosa che ti fa schifo in qualche modo, e se sei critico dici oddio cosa sto assistendo, no? Se non sei critico e vai lì un pochino a mente sgombra, effettivamente ne esci in qualche modo euforico, no? Perché c'è tutta questa gente, ci sono tutte queste luci, c'è tutto questo rumore, il padiglione di qui, il padiglione di là, non capisci bene di cosa si sta parlando. Banalmente ci sono dei lati interessanti di Expo, perché le periferie dell'esposizione, ad esempio, cioè c'è il decumano, il cardo, ci sono le grandi vie progettate per far defluire le persone e accogliere i visitatori, realmente nelle zone a lati trovi una grandissima tranquillità, no? Ti rendi conto che forse l'esposizione doveva essere così, un luogo più a misura, un pochino meno grande, un pochino meno esagerato, meno rumoroso, meno devastante. Nelle periferie non c'è nessuno, ovviamente, perché la massa non va lì. C'è un percorso creato per cui tu stai all'interno dei percorsi dove vanno tutti, prestabiliti, e difficilmente esci e vai intorno alle periferie, dove tra l'altro trovi i contenuti. Altra cosa interessante, i contenuti di Expo sono nelle periferie dell'esposizione. E perché questo da un punto di vista proprio di osservazione dell'immagine, tu hai questo viale gigantesco pieno di cazzate, di, insomma, di luci, concertine, quello e quell'altro, nelle periferie trovi il piccolo padiglione che magari ti fa l'esposizione riguardo alle tecniche di agricoltura alternative piuttosto che sostenibili, le trovi tutte le periferie vuote, vuote perché non, nessuno va a quel posto. Per cui appunto le persone vengono incanalate in un flusso.
Sai cosa? Che le macerie comunque rimangono sempre, cioè tipo noi abbiamo raccolto lavori di vari artisti, alcuni di questi lavori era di gente che era stata a fotografare, a fare video in giro per il mondo nelle vecchie expo, e un sacco di expo sono diventate aree abbandonate. Il problema è che l'area viene abbandonata, però se è vero, come dicevamo, che questo fenomeno, a partire dal fatto di rendere uno spettacolo la produzione, poi l'area expo e i padiglioni sono solo un dispositivo, poi il dispositivo lo spegni, però i risultati di quel dispositivo, cioè le idee che rimangono nella gente, funzionano quando poi chi è andato all'expo va al supermercato e se prima aveva qualche remora a comprare Nestlé perché aveva saputo delle cose brutte su Nestlé, poi è andato all'expo, ha visto che Nestlé ha fatto sto contatore di pane per far capire a tutti come se prendi un pane, hanno fatto sto silos, la gente si va a prendere i panini e c'è un contatore che dice ogni giorno quanti panini sono stati consumati e poi ti fa dei raffronti. Chi aveva qualche dubbio, se non aveva già un pensiero critico prima, dopo il dispositivo viene spento, questa persona continua a vivere, quando va al supermercato dice vabbè, però cioè, è vero, sono attenti, cioè si sono dimostrati attenti. Chi aveva già un pensiero critico non ha bisogno e fa bene a non andare all'expo, capito? Però l'expo non è perché ha un pensiero critico, perché ha un pensiero critico già le sanno queste cose. Cioè, boh, è per dare un nuovo pensiero critico, però questa volta connivente, a chi ancora non si era formato. Cioè, dice anche noi siamo contro il sistema produttivo che c'è, cioè loro dicono questo, non è. Dicono anche noi siamo contro il sistema produttivo di prima, quindi ci siamo redenti, capito? Chi non ci casca, ci casca.
È stata una sorta di gigantesca amnistia delle multinazionali.
La cosa che è stata perfetta di Expo, cioè, per lo successo di Expo, che è un successo tanto quanto il centro commerciale Aldi. Cioè, apoteosi del giro di...
Ah, un passo due.
Però c'è questo il diverso, e non va...
No, quello che avete
detto. Perché il centro commerciale è l'apoteosi del consumismo, è nato così, sarà sempre così.
Ma non è neanche quello.
E il progetto di Expo, per come si è andato delineando, che poi non vuol dire soltanto l'esperienza di chi entra, ma tutta la narrazione che si trova in un'infinità di punti della città, su tutti i giornali, eccetera, è quello che una volta si sarebbe definito il capitalismo autocritico, cioè la possibile e necessaria combinazione tra l'etica e l'economia, tra la responsabilità e il profitto. Lo stesso Perniola, no? Ha detto che bisogna eccedere nel fatto che un contenuto spirituale abbia un corrispettivo, un valore di scambio in sé, non è, no? E, è chiaro che poi questo è solo uno dei terreni su cui si gioca la partita, perché appunto se a un certo punto la gente non ha più da mangiare, che la puoi raccontare in che vuoi, però o se scoppia una guerra è diverso che se... Ma non si può comunque sottovalutare il lato dei dispositivi di legittimazione, della narrazione, anche perché appunto le guerre si fanno se c'è una adeguata base di legittimazione. No,
la fede,
no, la ci deve essere dei buoni motivi per cui uno fa appunto fa il fesso. E questo è oggetto di non solo di un lavoro che coinvolge insomma, tutto il lavoro intellettuale serve a legittimare questa fesseria, ma poi ha delle ricadute politiche dirette. È vero che i contenuti di Genova 2001 della manifestazione, non parlo di quello che è accaduto, che fortunatamente è andato al di là, però i contenuti sono quelli di Expo. Questa capacità di recupero, insomma, non è di poco conto. È effettivamente un aspetto su cui chi si è impegnato contro Expo non è stato in grado di controbattere. Primo maggio bene, ma altro non c'è stato su di una cosa che appunto non erano le squadre naziste che vengono prese a casa, perché nessuno è stato costretto ad andare a Mexico.
No,
finora no.
Ormai le naziste non erano più.
No, io volevo dire una cosa sulla legittimazione legata all'immaginario, no? Anche perché hai fatto l'esempio di Lampedusa, e soprattutto ricollegandomi anche un po' alle periferie dove dici che si trovano i contenuti. Cioè, un grosso lavoro sull'immaginario che sono riusciti a fare in ogni ambito, secondo me, è quello di riuscire a dare legittimazione. Cioè, per esempio a Lampedusa, chi fa la prima accoglienza viene fatta dalle Misericordie, viene fatta dalla Caritas, viene fatto da persone che magari poi sotto sotto di cuore fanno del bene, perché dare una coperta calda, un tè, un succo di frutta, un panino, piuttosto che distribuire del materiale tradotto nella lingua con cui uno arriva, dove si spiegano le cose minime per fare una richiesta d'asilo, è un bene, ma allo stesso modo continua ad alimentare un sistema, no, di emergenza, perché legittima la stessa presenza fisica di queste associazioni, legittima questa emergenza. Allo stesso modo credo che anche questo legittimi questo immaginario, cioè il fatto di ritrovare nelle periferie nascoste, quindi con un filtro che già esiste nel filtro, però la legittimazione è ancora ulteriore, proprio per quello che può avere anche un'idea critica nell'entrare. E comunque sotto sotto, oltre al selfie dall'albero di plastica, sono comunque andato, l'ho ricercato nel padiglione di periferia dove non è arrivato nessuno, io sono andato almeno in quel padiglione lì, poi vaffanculo, l'acqua costava 2 euro, è stato, però ci sono andato con un biglietto da sette perché me l'ha dato, me l'hanno dato lì. Quindi non credo tanto che ci sarà una presa di coscienza, proprio perché a tutti i livelli l'immaginario ormai ha assorbito ognuno di noi, compreso probabilmente noi stessi, quindi è la vera battaglia, secondo me, questo sull'immaginario, anche perché ormai, come dicevi, ciò che esiste appare, altrimenti non esiste, quindi è proprio una questione di attualità su tutti i campi, da Lampedusa alle questioni.
Ma a me l'altro giorno per strada mi hanno fermato delle graziosissime, gentilissime ragazze, pagate per farlo, da 7-5, dove mi raccontavano che loro volevano sostegno a distanza per questi bambini africani, sostegno a distanza che non è più mandare i soldi perché vadano a scuola, che poi come è capitato a mio cugino, quello a cui ha fatto l'elementare, le medico, i soldi per l'università, e mio cugino si è trovato rovinato perché da 100 euro al mese ha potuto passare migliaia di euro, capito? Comunque, e con la insoddisfazione di là, perché quello che veramente succede, che questo mi ha detto, sì, perché noi non vogliamo questo, che tu adotti un bambino, vogliamo che gli sostieni i progetti, no? E perché io gli ho detto, scusate, io vi do anche i soldi, no, ma noi vogliamo solo le ovviamente. Ma perché noi dobbiamo fare un modello di sviluppo, cioè, per capito, no, che l'unica cosa che puoi fare di buono per loro è lasciarli fare. Cioè il problema è che noi siamo ancora convinti, anche con questo cazzo di intramontetto, siamo noi che ci siamo dominati la vita, che andiamo a spiegare agli altri come finire del bene o di massa. Cioè, dove ancora non siamo ai livelli nostri di occupazione, a dove devi immaginare? Cioè non c'è più un respiro. A me viene in mente il mondo nuovo di Huxley, mi viene in mente veramente tutte le distopie, caso di Orwell. Siamo oltre, dice Andrea Nora, no? Cioè, Capra e Orwell si sono sbagliati per difetto. C'è un controllo terribile, capisci, nell'anima delle persone, quello che dici te, la critica che poi si autocritica, cioè questo capitalismo etico che poi fa il paio con l'etica del dettaglio della mano, della testa. Cioè quello che veramente la gente si è banalizzata l'esistenza. Quindi quello che era la città, che era un luogo di avventura dove arrivava il giovane senza una lira, che però cominciava a guardarsi intorno, a divertirsi, creava magari delle situazioni, come sono nati i quartieri di Brera, che adesso appunto è una cartolina, la riproduzione, diciamo, museale del Museo delle Cere, di se stessa come quartier latino. Cioè tutto quello che era vita è diventato rappresentazione morta, quindi non siamo più capaci di tenerci in vita, ma dobbiamo andare a visitare il nostro stesso funerale, il nostro stesso mausoleo. La cultura è vero che nasce da mausoleo, diceva appunto anche bene, cioè lo sappiamo, la cultura è storicizzazione e conservazione, però c'è anche la vita che non si può ridurre a museo, prima a mummia, prima di essere vissuta, e il problema è tutto lì. Cioè noi rappresentiamo e impariamo a vivere dal cadavere, quindi, e poi la rappresentazione è la fondazione di un'immagine del già vissuto che ci viene imposta prima di poter vivere. E siccome ormai questa specie di vita da fantasmi è l'unica che conosciamo, perché anziché insegnare alle immagini a esistere, cioè anziché creare della nostra vita eventualmente un ricordo anche sotto forma di immagini, perché no, o di teatro o anche di museo, quello che vuoi, ma prima è una questione di priorità, prima vivi, dopo ti rappresenti quel cazzo che hai vissuto, no? Che prima tu devi imparare dalla televisione che cosa significa vivere. E purtroppo questa messa in scena, che sono le fiere, ovviamente nel loro gigantismo, anche perché quello che c'è in comune l'Expo con Genova, con Parigi, con Londra, è questa enormità che ti schiaccia, cioè l'individuo non è in grado di contrapporsi, cioè tu non ti puoi rappresentare come più grande, più interessante, più ricco di queste messe in scena cattedrali, no? Che sono poi cattedrali nel deserto, del nulla, ma lì.
Cioè, è un'occupazione della vita. Questo immaginario, cioè, in che maniera voi avete lavorato all'interno di questo immaginario con il vostro...
Noi abbiamo innanzitutto cercato di fare un piccolo archivio, cioè abbiamo detto non ci mettiamo noi un po', allora un'operazione che abbiamo fatto è stata per esempio innanzitutto andare nell'area Expo dal 2011 la prima volta, quindi era ancora un campo, cioè non c'era niente, era un campo, cioè avevano appena venduto i terreni, si poteva entrare, si poteva fotografare, era l'area agricola campo. E poi diverse persone, insomma, amici eccetera, ci sono tornati periodicamente, e fino al 1° maggio, cioè il giorno del... quindi per una parte abbiamo semplicemente visitato e fotografato quello che succedeva là. Per l'altra parte abbiamo detto che oltre a fare noi del lavoro, apriamo, abbiamo chiesto a artisti, fotografi, videomakers che avevano già lavorato, che volevano lavorare sulla trasformazione urbana, sui concetti del cibo, eccetera, eccetera, di darci i loro lavori per metterli insieme in un archivio sul web. Quindi poi cioè, quello che abbiamo fatto, una cosa che volevamo fare era stacchiamoci dal fatto di produrre con una mia opinione qualcosa sull'Expo e mettiamo insieme diversi lavori per vedere qual è il... cioè se i punti di vista sono molteplici probabilmente avremo una rappresentazione, non dico oggettiva, però
almeno non di parte, almeno non, non, di, non di parte nel senso non mia, ma una rappresentazione un po' condivisa. E poi abbiamo cominciato a, a prendere dei temi e a, a proporli a, sempre ad artisti, fotografi, eccetera, per farli sviluppare adesso. Una cosa che abbiamo fatto, ad esempio, tornando anche al periodo delle vecchie esposizioni, quando ancora c'era bisogno di farle, abbiamo fatto un progetto che si chiamava Sinfonie Urbane, partendo da questi film degli anni 20 e 30 che si chiamavano Sinfonie Urbane, avevano fatto vari, non tanto registi, ma artisti dell'epoca, che però si avvicinavano al cinema e rappresentavano la città in quel momento. Ci siamo detti, in quel momento la città era nel suo momento top di celebrazione, c'era la celebrazione del verticale, del movimento, del trasporto, Jean Vigo, Ruttmann a Berlino, Jean Vigo a Nizza, Molinaggi a Marsiglia, avevano tutte queste rappresentazioni della città, la gente, la luce, cioè c'era molto ottimismo su quel momento dell'esplosione della città. Per capire come questo immaginario stava cambiando, per esempio abbiamo chiesto adesso a 10 videomaker e 10 artisti che lavorano col suono di fare un'operazione del genere adesso, per vedere adesso se un artista lavora su una città, ha ancora quell'ottimismo, ha ancora quella propensione, quella fiducia nella città, eccetera. O... E sono qui, per esempio, che ho pubblicato, sono uscito, ho fatto una mostra con questi prodotti di prodotti da questi artisti. Cioè, più che non volevamo tanto dire ok, per noi è andata male, ma abbiamo fatto produrre roba alla gente per avere un archivio su cui poi ci puoi ritornare a vedere un po' quello che è successo. Cioè, non...
Ho cercato anche di capire poi un'altra cosa che è venuta a mancare, che abbiamo un po' cercato di trovare, di dire con la nostra piccola, capire poi la percezione, cioè poi come questi grandi eventi impattano sulla cittadinanza, poi come lo stomaco della cittadinanza, no? Come poi le persone percepiscono questo, e fondamentalmente di creare degli strumenti che possono in qualche modo declinare il reale. Quello poi è stata un'ambizione utopica, perché ovviamente noi ci autoproduciamo, quindi certe cose necessitano produzioni fondamentalmente, ma il nostro piccolo, in alcune parti abbiamo cercato di creare questi strumenti per poi lasciare delle tracce, no? Per esempio una cosa che nessuno si è chiesto, nessuno, nel senso ce lo si è chiesto, ma nessuno poi ha analizzato appunto come ad esempio un grande evento impanta la pancia della gente. Questa è una cosa riconoscibile, no? C'è non solo l'Expo, la TAV, quello che sarà il Giubileo, perché sono cose che fondamentalmente vengono calate dall'alto. E poi il problema è che se però si sei conto diventa retorica, no? E nessuno poi produce gli strumenti e dice poi anche questo, cioè vaffanculo. Cioè, al di là della retorica è questo, cioè se tu devi fare un treno, quindi arrivare da una montagna, devi riempire l'amianto, produce dei fatti, produce del reale. Il problema è che noi siamo completamente staccati dal reale e bisogna un pochino cercare di tornarci. E un'altra utopia, ovviamente l'abbiamo fatto perché è un'utopia gigantesca, è creare un altro immaginario. Quello è un'utopia che credo possa essere alimentata con il tempo, però penso che di fronte all'immaginario così grosso bisogna cercare di alimentarne un altro, e un altro è quello di acchiarizzare queste forme di immaginario che sono piene di crepe. Lì il formaggio è di capire come acchiarizzare questo immaginario, come attaccarlo nelle sue crepe e quindi rivoltarlo. Loro l'hanno preso, l'hanno rivoltato, e quindi c'è una possibilità di rivoltarlo e quindi far collassare tutto nel Matrix, che togli il pannellino e viene giù tutto come effetto domino. E questa è una domanda più che una risposta che è in mano aperta, una domanda, però sicuramente questo immaginario poi è pieno di crepe, perché è immaginario che si riproduce continuamente, ma che si basa sulle congetture, quindi cioè, più si alimenta, più ovviamente si alimentano le crepe. Quindi penso sia fondamentale adesso l'alimentazione di un altro immaginario, di andare vivo a scavare per immaginare e ritirare indietro, ma in modo intelligente, non con quello snobismo del dire loro sono dei ladri, sfigati, vaffanculo, noi siamo figli, quello è sbagliato dal punto di vista, cioè hai perso in partenza se tu lavori così. Cioè immaginavo che l'opinione era molto forte e molto complesso. Poi quello dei reality show, no? Che dicevi tu, mi ha messa sul cazzo, una merda, ma la gente va a cercarci lavori dentro, cioè nel senso.
Ma del lavoro, c'è una rappresentazione dell'alterità, che adesso si è verificata puntualmente in modo molto nascosto, molto palese, perché si nasconde dentro varie etichette del cazzo. Ma di fronte, capisci, tu puoi andare in toto con un biglietto d'aereo che costa 600 euro, non ti muovi dalla capitale del toro, perché o ti ammazzano, ti rapinano, o non puoi, tu lì vai in toro, capisci, ti puoi dire, sei magari, ti sei qui, ti danno il cibo togese, l'universalità finalmente realizzata, non è un sogno che da poco come, perché io sono convinto che se questa era il segreto, adesso sono convinto di tutte le cose che mi parlavi per mettere in gioco, è questa idea dell'universalità. Che cazzo? Ci arrivano i migranti e tu stai ancora là, se l'hai già presente, in ritardo, quanto tempo succede ciò che accade? Che cosa sto dicendo? Sono anche dove voglio arrivare con questo discorso, ma
io posso fare una domanda, poi magari il video lo spiego anche meglio. Però era interessante come l'Expo diceva, no? La guerra era così espressamente svelata, invece in questo Expo qui, va bene, si parla di 5 però il secondo padiglione più grosso degli stati è quello di Israele, e i temi che porta il padiglione sono l'acqua, che se la porta tutta la Cisgiordania, e le microtecnologie, perché a Tel Aviv c'è l'università finanziata a palla sull'ingegneria delle microtecnologie, sono le armi, fondamentalmente i droni, tutto quello che. E volevo capire da chi c'è stato all'Expo la percezione appunto della guerra vista ora in questa visione di tutto buono, tutto save the life, e poi c'è il padiglione di Israele che si promuove,
intanto
non sa nemmeno come promuove.
Il padiglione di Israele però sono le fandezze, loro sono avanti di luce rispetto a tutto, hanno costruito un muro, no, mi piace, no, però di erba, no, con l'erba tutti su di plastica, e tra l'altro dava sul padiglione dell'Italia, che è un messaggio che diceva, no, di erba di plastica,
sarebbe stato il
top, padiglione del Vaticano, e poi adesso sarebbe lì, ma conquistano il padiglione del Vaticano, succede un casino, invece. No,
comunque la guerra, cioè, la percezione della criticità a livello geopolitico internazionale è zero, è niente, è proprio una cosa dimenticata. C'è anche il partito della Corea del Nord,
sì, quello l'ho visto in foto dell'internazionale, e fuori c'è,
cioè, completamente lasciato da parte qualunque accenno a cioè,
non c'è, anche in televisione ci sono più pochi che informazioni,
non c'è contenuti, zero, c'è dentro lì dentro, ed è appunto quella stufa di cui parlavo, perché poi non c'è niente, c'è il panino al coccodrillo, quello è il massimo del contenuto.
Ovviamente vengono distribuite sciarpe tradizionali palestinesi con la bandiera palestinese, vengono distribuite al padiglione della Palestina con i logo di Expo, e una sera eravamo là durante uno dei sopralluoghi con Expose, perché insomma, abbiamo lavorato insieme per questa cosa, e una sera c'era, credo forse il giorno nazionale della Palestina, qualcosa del genere, comunque il giorno in cui la Palestina facevano il loro evento, e hanno distribuito un po' tutti i visitatori, hanno distribuito le bandiere palestinesi, gli sciarpe palestinesi, per cui c'erano anche un sacco di visitatori che vestivano la bandiera palestinese. La mettevano la sciarpa, tutti contenti, per poi girare per il padiglione.
No,
ma no, cioè dopo all'ultima manifestazione palestinese c'era una caterva di ragazzi e ragazze, no? Con tutti sta cazza di sciarpa. Allora poi io ero là fermo, arrivano dei compagni, dicevano, che c'è? Dopo? No, stavo guardando quella cazza di sciarpa palestinese con il simbolo delle scuole. Faccialo pure io,
e questo è incredibile.
Comunque alla fine ho partito anche col messaggio che tanti capito
tutte e trovare il portello, tieni qua e se la sfrutta.
Ma questo, i padiglioni che poi
sono entrato quest'aggio,
delle zone comuni, e i padiglioni non erano oggetto di mio interesse.
No,
nelle osservazioni che stavo facendo, quando sono andato dentro, comunque, cioè anche gli stati dove sono in carica dittatori, gli stati in guerra, insomma, sono rappresentati spesso tra l'altro in maniera molto sfarzosa, quindi non c'è assolutamente una percezione, cioè non vengono neanche marginalizzati, neanche messi un po' da parte, insomma ci sono stati, dove ci sono dittatori, sono stati
centrati. Quello della Corea del Nord mi sembrava simpatico.
Quello della Corea del Nord è interessante perché vabbè, in realtà è un piccolo mercatino, come tanti piccoli, in realtà sono dei mercatini di fuffa per turisti, insomma niente di che. Quello della Corea del Nord è riempito di materiale propagandistico, venduto tra l'altro a caro prezzo, perché un libro su Kim Jong costa 50 euro, le cartoline costano 4 euro, insomma. Per cui in realtà anche la Corea del Nord, per dire, no? Cioè, ha capito perfettamente cos'era Expo, una possibilità commerciale per poter vendere le merchandise a prezzo elevato.
Le cartoline della Corea del Nord, che, cioè, tu che sei un utente informato, cioè, riconosci il regime immediatamente,
sì.
Ma diventano una cosa di folklore, perché c'è la tipa vestita così, il monumento, capito? Che però viene preso come che bizzarro abbigliamento,
so.
Capito?
Sì, comunque ogni stato è rappresentato ovviamente in maniera, cioè lo stesso stato che si rappresenta, cioè, ovviamente
è stereotipato.
Ogni stato più che stereotipato è un piccolo paradiso, cioè nel senso lo vedi dalla rappresentazione stessa che fanno già all'esterno dei padiglioni, insomma. L'Egitto adesso puttanaio, è un posto assolutamente, c'è una dittatura in atto in Egitto, una nuova dittatura con Mubarak, è palese, e l'Egitto è presente con quest'area di ottimismo generale, no? di tranquillità generale, perché comunque è un negozio, e alla fine quello si tratta, è un negozio, non passano contenuti, non passano neanche contenuti ideologici, neanche nel padiglione a Corea del Nord, dove ti aspetti perlomeno un'impronta ideologica chiarissima, perché voglio dire, c'è un regime che non parla d'altro e che non fa altro che dettare una linea ideologica, e anche lì in realtà l'ideologia cade sotto nel mercatino, diventa un mercatino e nient'altro. Cioè ti vendono l'ideologia, ma tu non riesci a capire, non riesci a capirne la portata, non riesci a capirne il senso, no? Quindi sì, in realtà il contenuto dei singoli paesi è intercambiabile. Cioè interessante, c'è il padiglione russo ad esempio che arriva più in alto di tutti, con una terrazza che arriva altissima, anche quella è interessante, no? Una sorta di simbologia del potere, del tipo del ci facciamo un po' la guerra, poi è molto vicino con gli Stati Uniti, per cui c'è questa cosa, no? Per cui comunque il padiglione della Russia è una terrazza che punta verso il cielo,
e ti fa arrivare altissimo. Se era l'asilo, no?
Sì,
il vestito da russo, un bambino vestito a coreano, cioè non puoi pigliartela con un bambino che si fa il giochetto, che si fa da mangiare al suo modo, si fa la sua sciarpettina, cioè sono tutti bambini poverini che come cazzo fai a criticarli, no? Sono è il futuro.
No, ma c'è questa visione, sono
innocenti, sono tutti innocenti,
c'è questa visione, molto scontata, e sì. Totalmente innocente,
certo.
Ovviamente. Per cui cioè, ogni luogo dice
lo zecchino d'osso,
siamo cioè ho assistito a questi spettacolini che ci sono agli orari prestabiliti, sono questi spettacolini, e lo spettacolino dei paesi centrafricani è terrificante, perché è la rappresentazione, non lo so neanche, cioè, forse cent'anni fa, una roba della peggiore antropologia forse, no? Del ti faccio vedere che faccia il nero, e funziona così. Cioè ti faccio vedere la danza, ti faccio sentire, e alla fine alimenta tra l'altro lo stereotipo, perché alla fine l'utente è quello vuole, uno stereotipo delle popolazioni.
Basta.
Poi un'altra cosa interessante, ma questo va in là e ritorna al discorso multinazionali, gli sponsor ufficiali hanno le bandiere che sono rappresentate, questo torniamo alla rappresentazione, tu cammini per gli occumani, hai le bandiere dei vari stati, okay, che ti indicano dove e gli sponsor ufficiali hanno delle bandiere che sono assimilabili a quelle degli stati, cioè sono rappresentate allo stesso modo. E anche questo è interessante, no? E qui c'è McDonald's, Technogym e non mi ricordo cos'altro, quindi gli sponsor principali della manifestazione hanno delle bandiere esposte sulla via principale, sul Vettumano, che sono bandiere identiche in tutto e per tutta a quelle dei singoli stati. Questa è anche una rappresentazione interessante, no? Perché tu scorri le bandiere cercando uno stato e ti imbatti nella bandiera dell'azienda. Anche quello è interessante perché ti fa capire quanto l'idea di stato, l'idea di azienda in realtà a Expo sia più o meno la stessa cosa. Cioè uno stato è rappresentato come un'azienda e viceversa, no?
Anche fuori di Expo,
anche quello di Expo,
no, anche fuori di Expo,
anche fuori di Expo, anche fuori di Expo. Perché è chiaro che, come dire, perché si presenta come una mistificazione, però in realtà è una descrizione abbastanza
sincera,
abbastanza sincera, come dire, del fatto che il mondo di come si sia ridotto a un accumulo di pacchettini,
una camera di cose,
e di mercatini, cioè, che sostanzialmente, perché è quello, praticamente. L'essenza del mondo è il centro commerciale, questo è il centro commerciale universale.
Esatto.
E la gente va, tutte le domeniche va al centro commerciale, c'è l'esposizione universale, corre e fa 8 ore di fila per vedere le luci delle api, o le api delle luci. Grazie a voi.
Comunque tornando, volevo puntare poi di un'altra cosa, senza, cioè, però credo che il lavoro che ho cercato di fare è interessante perché ho letto un libro, poi si chiama Tepes, il titolo Tepes, è scritto da un ungherese, da uno scrittore ungherese. Un libro molto interessante perché questo linguista, questo libro sta andando a una convention dall'Ungheria, sta prendendo un aereo per andare a una convention a Helsinki, una convention di linguisti. Prende il volo in uno stato di stress totale e si accorge soltanto dopo essere atterrato, aver preso l'autobus, di non essere arrivato ad Helsinki, ma di essere arrivato in un altro posto, in cui nessuno parla la sua lingua, l'alfabeto non è lo stesso, i modi di fare di queste persone non sono gli stessi, questo luogo è una città, una megalopoli enorme, totalmente alienante, in cui tutti fanno queste file continue senza, per comprare dei prodotti. E non c'è nessuna relazione umana, nessuno parla con nessuno, c'è questa costante fare fila per comprare un prodotto, per avere un servizio. È interessante perché quello che ho trovato dentro Expo, nella mia osservazione, è proprio questo, no? Quest'uomo si trova in un luogo in cui non capisce assolutamente nulla, non capisce il linguaggio, non capisce le abitudini, non capisce le consuetudini. E la stessa cosa succede dentro Expo, il rumore di fondo continuo non è nient'altro che un linguaggio sconosciuto. Se tu non hai senso critico, quando ti trovi lì immerso ti sembra normale, fai la tua cosa, compri il tuo prodotto e poi te ne vai dall'altra parte, no? L'osservazione che abbiamo fatto è stata quella proprio dell'uomo spiazzato davanti a questa situazione, dell'uomo che non conosce quel linguaggio, che non conosce quell'alfabeto in qualche modo, no? E che deve imparare qualcosa di quell'alfabeto. In quel libro il protagonista non è senza, però, il protagonista non riesce a decifrare l'alfabeto in nessun modo, perché gli viene impedito in tutti i modi. Siamo una società fatta apposta per impedire la decifrazione a uno straniero di quella lingua, no? Chi ne fa parte, bene, chi ne fa parte è parte di quel sistema, chi non ne fa parte rimane fuori, ma viene anche pian piano a spallate tirato fuori fino a quando e decide di scappare o isolarsi dalla società. E credo che quello che succede a Etto in qualche modo sia più o meno questo. Cioè io, trovandomi lì dentro, mi sono sentito un po', a un certo punto ho detto, cazzo, cioè, non riesco neanche a tentare di capire il linguaggio, perché me lo impediscono, è talmente ossessivo, talmente veloce, talmente il meccanismo della coda, il meccanismo della velocità, il meccanismo che a una certa ora finisce tutto, te ne devi andare, ti dicono di andartene, tu te ne vai perché non puoi farne meno, vieni trascinato dalla folla, e alle 11 di sera vieni trascinato fuori dal sito, no? Non puoi imboscarti, non puoi fermarti. Va contro qualsiasi volontà questo sistema. Se ne fai parte,
ricordo una volta, un'altra volta, uno di questi sopralluoghi che abbiamo fatto ogni tanto, a un certo punto, orario di chiusura, si scatenava un temporale incredibile.
cioè con tuoni fortissimi, e la gente applaudiva i tuoni.
No.
Perché era un, come un altro spettacolo, capito? Cioè, boom, e tutti...
Pensavo che li avesse organizzati.
Ma non fa niente che organizzati.
È la grande idea.
E lo stesso albero della vita, lo spettacolo dell'albero della vita, di cui c'è, avrete sicuramente... qualcuno ve ne avrà parlato veramente bello.
No, Sergio, io l'ho visto.
E hai visto il video della forza quando vanno
dentro? No, esatto. Tutta però qualcuno... Se ne parlate, qualcuno vi avrà detto che è bello. Io ho assistito più volte. Ho assistito più volte a quello spettacolo, che è molto interessante, perché quanto di più semplice e facile ci sia per emozionare qualcuno. Non puoi non emozionarti. È facile, ma è facile se conosci due fondamenti della musica, è tutto in minore. È fatto apposta per farti sentire a un certo punto un po' malinconico, poi ti prende, sembra la pubblicità della Barilla, te lo ricorda, allora lo senti e le luci, no? Ti creano quell'esperienza che ovviamente ti rimane dentro, ma rimane dentro anche al più critico, perché non c'è niente da fare, è lucine, è la... è la, è l'essenza del Natale, per me, ti dà lo stesso tipo di sensazione di calore, di qualcosa di bello in quel momento. Poi in realtà il contenuto dello spettacolo del lavoro della vita non è assolutamente nulla, perché non vuol dire niente. Tra l'altro, finito lo spettacolo, ti bombardano dopo due secondi, giuro due, ti bombardano con l'albero della vita offerto da l'elenco degli sponsor, eccetera, eccetera. Perché tu in quel modo sei talmente emozionato che ricevi quella sensazione di benessere e capisci che te l'ha data, che te l'ha regalata, no?
Per cui anche dire grazie.
E a quel punto dici grazie, sì. E ad esempio noi registrando i dialoghi delle persone con il microfono direzionale, abbiamo registrato i dialoghi delle persone che guardavano lo spettacolo, no? Era molto interessante perché ascoltavi e sentivi questo orgoglio che cresce, no? All'inizio è sempre un po' tipo, ah vabbè, così la gente parlano tra di loro di altro magari, no? E mano a mano che lo spettacolo incalza con quel suo, appunto, con quei toni minore, con quella sua malinconia facile che prende un po' tutti, che in qualche modo ti fa ricordare qualcosa della tua vita, eccetera, senti un orgoglio che cresce, un orgoglio collettivo, no? E tutti, cioè, abbiamo degli spezzoni di dialogo dove senti, hai visto, l'abbiamo fatto noi, questa sensazione di euforia totale, no? E in realtà è angosciante.
Perché siamo campioni del mondo. Siamo tutti campioni del mondo.
Siamo tutti campioni del mondo, è un po' quello.
In realtà hanno fatto 50 tecnici.
Però è veramente angosciante, perché è uno spettacolo che non ha contenuti, non ha nessun tipo di contenuto, ed è però, cioè, lo guardi e dici wow, e ci sono centinaia di persone ogni sera che fanno una calca per vederlo, quella modalità in cui viene. Usufruisci l'albero della vita fondamentalmente con il telefono davanti ai tuoi occhi, anche quello è interessante, insomma. E quindi c'è questa cosa per cui anche lì le riprese vedi le persone che nel momento in cui esplodono i fuochi d'artificio dell'albero della vita, le persone magari hanno smesso di fare il video e alla ricerca del cellulare, della testimonianza, in un momento così bellissimo, no? C'è questa che è terribile, cioè quello che viene fatto veramente l'albero della vita, che tra l'altro è stato definito recentemente un momento. Monumento, quello è un monumento.
Hanno beccato centinaia di migliaia di euro di sponsorship dall'Expo.
Però cioè, viene definito monumento, il monumento di questo Expo è l'albero della vita, che vi giuro, guardarlo è una torre di cemento con l'impalcatura intorno, fondamentalmente è una grandissima americana, quella attaccata delle luci, piena di cavi. Non è bello, non è grazioso, non è un monumento, non è. Cioè, so, la storia dell'arte italiana ci dovrebbe insegnare cos'è un monumento, e quello non è, eppure è stato definito il monumento di Expo, e viene, nessuno ci crede, ma lo vorranno anche dopo, lo vorranno trasferire da qualche parte, rimane lì, no, ma mettiamolo da qualche altra parte, i bresciani che se lo vogliono riprendere, ma cioè.
E comunque hanno fatto un sondaggio a Milano, no, tutti hanno detto che non lo vogliono più quella affare bianco, invece come si chiama,
l'Expo che...
Il 70-80% dei milanesi è tipo non vogliono, e il comune ha deciso che non lascia circolare.
Anche questo comunque è un punto veramente.
Sì,
non è da mettere
linea di...
è l'uomo perfetto per fare pubblicità, qualcosa
marketing,
cioè,
proprio.
No, il problema veramente è che è qualcosa che fa una cultura talmente infima che non posso credere che questo entusiasmo di cioè nel senso, non lo so, mi viene a pensare i movimenti culturali di Milano negli anni 50-60, i movimenti artistici che comunque hanno lasciato un segno nella città, cioè c'è stato fermento a Milano per alcuni decenni, c'è stato fermento reale, culturale, c'è stata una produzione culturale di alto profilo, ma anche negli anni 90 l'underground ha lasciato dei segni da Milano, ci sono delle realtà che, voglio dire, hanno creato qualcosa di molto interessante. Questo secondo decennio degli anni 2000 è angosciante il vuoto, cioè Milano tra l'altro è stata riempita, adesso come sta diventando capitale di cosa esattamente? Del cibo etnico forse, ma neanche, perché il cibo etnico nasce dalle comunità che per esigenze di comunità locali di altri paesi che creano quindi il ristorante etnico, che poi diventa di moda, eccetera, viene gentrificato, ma la base è una storia lì. Milano è stato riempito tutto negli ultimi due anni in una maniera assolutamente, cioè non nasce niente, nasce spontaneamente in questa città. Per questo dico che ho paura che non duri e spero che non duri, tra l'altro. Spero che ci sia un risveglio rapido alla fine di Expo, quando le decine di ristorantini, localini, legati al cibo di qualità, eccetera, svaniranno e collasseranno su se stessi, perché sono stati creati su delle basi che non esistono, perché è stata creata una cultura che a Milano non doveva nascere, semplicemente. Io credo che sia questo il grande problema e la grande temporaneità di Expo, il fatto di aver messo tutto in un anno o poco più.
Le persone che hanno lavorato, per esempio, ho visto un articolo che diceva che anche molti detenuti sono andati a lavorare per Expo. Adesso che finisce tutto, cosa succede?
I lavoratori?
Sì, praticamente.
I lavoratori di Expo, adesso è uscito oggi, tra l'altro, un sondaggio interessante fatto dai ragazzi di Macao in collaborazione con il collettivo
immaginare, no? Le amici su Facebook,
i volontari sono persone che hanno anche, cioè, vedo anche, sembrano delle famiglie, famiglie intere.
Comunque facevano questo lavoro.
Perché c'era veramente da signore di 70 anni a ragazzo di 18 con tutte le fasce di fanno quello che qualsiasi lavoratore pagato qualsiasi persona pagata per fare accoglienza al visitatore, ok? Dai le piante, dalle indicazioni, dopodiché effettivamente quel lavoro lì poteva essere fatto da persone, per esempio, hanno sostenuto lingue, per dirne una, o persone che non so, cioè hai fatto l'alberghiero,
il cartello di lingua sbagliata, hai inglese sbagliato, bello.
Però hai fatto l'alberghiero, hai fatto delle scuole, voglio dire, che ti formano comunque per anche fare quello che tu vuoi. Assurdo che ti assumano, invece nessuno, hanno preso volontari, non fare quel lavoro lì. Tra l'altro pagandoli con una maglietta e la promessa del tablet con cui lavoravano, il regalo alla fine della manifestazione, cosa assolutamente improbabile, perché dubito che per 8.000 volontari ci siano stati questi 8.000 tavoli, non hanno avuto numero. Vabbè, la questione lavorativa, poi io parlo, cioè, parlo un po' di quello che ho visto, un po' di quello che ho visto, dalle varie ricerche, gli off-topic, eccetera, c'è anche in realtà che ha approfondito la cosa, perché sono un minimo più corso del mezzo. Quello che posso dire è che comunque, cioè, non posso, molti lavoratori che conosco che lavorato in Trax, alcuni sono scappati con questo mese, perché gli venivano imposti dei ritmi di lavoro assolutamente fuori da norma. Cioè veniva richiesta una presenza, disponibilità a fare straordinari sempre comunque, la cifra comunque, quelli che pagano non è una cifra che giustifica perdere la salute, voglio dire, cioè comunque è un lavoro normale di questo, fanno sempre il lavoro, non più 15, cioè che dici vabbè magari faccio un sacrificio per 6 mesi, senza ferie, insomma, i ritmi non si fa. I ragazzi con cui parlavo, quelli della sicurezza con cui parlavo, mi dicevano noi dovremmo fare 8 ore al giorno, facciamo 12 ore al mese perché siamo sotto di personale, cioè lo dicevano chiaramente, comunque hanno assunto meno persone rispetto a quello che si diceva in mente.
E poi comunque è una città universitaria, meno male, dove
ma in realtà guarda che per gli studenti universitari c'è gente che si è spostata,
sì,
gente che arriva da altre città per lavorare, principalmente le persone sono spostate da altre città, sono venute apposta lavorare ad Expo, caso c'è stato lo scandalo importantissimo di quelli che sono stati esclusi il giorno prima dell'inizio della manifestazione per questioni politiche non troppo chiare, per valutazioni della questura, per cui tanti che avevano semplicemente...
Ma questo vuol dire che è stato stilato nell'elenco dalla Digos che aveva lasciato l'ingresso?
No, la Digos, cioè non la Digos, la questura avrebbe dovuto obbligare.